Orlando Furioso, canto ottavo.
Dipana quattro fili del racconto, ciascuno per breve tratto. È la varietà di musiche del buon sonatore, dice l'Ariosto. Tuttavia, l'andatura un po' svagata e casuale può mettere alla prova la memoria dell'ascoltatore, senza smentire, mi pare, la smagliante e labirintica tessitura di mille colori che emergerà dall'insieme del poema. Seguito del canto settimo. Ruggero si dirige verso la dimora di Logostilla. Alcina lo fa inseguire per terra e si imbarca per impedire che lasci l'isola per mare. Intanto Melissa, a mano libera per sabotare le magie di Alcina, fra gli altri, libera il paladino Astolfo, già trasformato in Mirto, lo aiuta a recuperare le sue armi e si fa accompagnare da lui presso Logistilla, a cavallo dell'Ippogrifo. Seguito del canto sesto. In Scozia e a Londra, Rinaldo tiene rinforzi per la guerra di Re Carlo. Seguito del canto secondo. Il vecchio eremita libidinoso insidia Angelica. Lei fugge e segue la riva del mare, ma l'eremita strega il suo cavallo e la fa portare a nuoto su una scogliera remota. Là egli l'addormenta per possederla con comodo, ma poi scopre di essersi affaticato invano. È così vecchio che proprio non ce la fa e casca addormentato anche lui. Angelica dormiente viene rapita e portata a Debuda. Ebude erano dette le Ebridi al largo della costa occidentale scozzese per essere data in pasto a un'orca marina. Seguito del canto primo. Intanto a Parigi Orlando, travagliato dall'amore per la perduta Angelica, lascia di nascosto la città per andarla a cercare. I due versi iniziali di questo canto sono posti da Hofmannsthal in epigrafe ad Andrea o i ricongiunti.
Oh, quante sono incantatrici, o quanti incantatori tra noi che non si sanno, che con loro arti uomini e donne amanti di sé, cangiando i visi lor, fatto hanno. Non con spirti constretti tali incanti, né con osservazion di stelle fanno, ma con simulazion, menzogne e frodi, legano i cordi indissolubil nodi. Chi l'anello d'Angelica, o piuttosto che avesse quel della ragion, potria vedere a tutti il viso che nascosto da finzione e d'arte non saria. Tal ci par bello e buono, che deposto il liscio, brutto e rio forse parria. Fu gran ventura quella di Ruggero, che ebbe l'annel che gli scoperse il vero. Ruggero, come io dicea, dissimulando, su Rabican venne alla porta armato, trovò le guardie sprovedute, e quando giunse tra lor, non tenne il brando al lato. Chi morto e chi a mal termine lasciando, esce dal ponte, e il rastrello ha spezzato, prende al bosco la via. Ma poco corre, ch'ad un de servi della fata occorre. Il servo in pugno avea un augel grifagno, che volar con piacer facea ogni giorno, ora campagna, ora un vicino stagno, dove era sempre da far preda intorno. Avea dal lato il can fido compagno, cavalcava un ronzin non troppo adorno. Ben pensò che Ruggero dovea fuggire quando lo vide in tal fretta venire. Se gli fa incontro, e con sembiante altiero, gli domandò perché in tal fretta agisse. Risponder non gli volse il buon Ruggero, perciò colui, più certo che fuggisse, di volerlo arrestar, fece pensiero, e distendendo il braccio manco disse: «Che direi tu, se subito ti fermo, se contro questo augel non avrai schermo?» Spinse l'augello, e quel battesi l'ale che non l'avanza Rabican di corso. Del palafreno il cacciator giù sale, e tutto un tempo gli ha levato il morso. quel pardalar con un aventato strale di calci formidabile e di morso. Il servo dietro, sì veloce viene, che par che il vento anziché il fuoco il mene. Non vuol parere il can d'esser più tardo, ma segue Rabican con quella fretta con che le lepri suol seguire il pardo. Vergogna a Ruggier par se non aspetta. Voltasi a quel che vien si a pie gagliardo. Negli vede arme, forc una bacchetta, quella con che ubbidire al cane insegna. Ruggier di trar la spada si disdegna. Quel se gli appressa e forte lo percuote. Lo morde un tempo il can nel piede manco. Lo sfrenato destrier la groppa scuote 3 volte e più, ne falla il destro fianco. Gira l'augello, e gli fa 1000 ruote, e con l'ugna sovente il ferisce anco. Sì il destrier con lo strido impaurisce, ch'alla mano allo spron poco ubbidisce. Ruggero, al fin constretto, il ferro caccia. E perché tal molestia se ne vada, o gli animali, or quel villan minaccia col taglio e con la punta della spada. Quella importuna turba più l'impaccia. Presa a chi qua, a chi là, tutta la strada. Vede Ruggero il disonore e il danno che gli avverrà se più tardar lo fanno. Sa che ogni poco più chi vi rimane Alcina avrà col popolo alle spalle. Di trombe, di tamburi e di campane già sode alto rumore in ogni valle. Contra un servo senz'arme e contra un cane gli par causar la spada troppo falle. Meglio e più breve è dunque che gli scopra lo scudo che d'Atlante era stato opra. Levò il drappo vermiglio, in che coperto già molti giorni lo scudo si tenne. Fece l'effetto 1000 volte esperto il lume ove a ferir negli occhi venne. Resta dai sensi il cacciator deserto, cade il cane e il ronzin, cadon le penne che in aria a sostener l'augel non ponno. Lieto Ruggier li lascia in preda al sonno. Alcina, che aveva intanto avuto avviso di Ruggier, che sforzato avea la porta e della guardia buon numero ucciso, fu vinta dal dolor per restar morta. Squarciossi i panni e si percosse il viso e sciocca nominossi e malaccorta. E fece dare allarme immantinente, e intorno a sé raccor tutta sua gente. E poi ne fa 2 parti, e manda l'una per quella strada dove Ruggier cammina, al porto l'altra subito raguna, in barca ed uscir fa nella marina. Sotto le vele aperte il mar si imbruna. Con questi va la disperata Alcina, che il desiderio di Ruggier si rode che lascia sua città senza custode. Non lascia alcuno a guardia del palagio, il che a Melissa, che stava alla posta per liberar di quel regno malvagio la gente che in miseria v'era posta, diede commodità, diede grande agio di gir cercando ogni cosa a sua posta, immagini a bruciar, suggelli torre e nodi e rombi e turbini di sciorre. Indi, pei campi accelerando i passi, gli antichi amanti, che erano in gran torma conversi in fonti, in fere, in legni e in sassi, fe ritornar nella lor prima forma. E quai, poi che allargati furono i passi, tutti del buon Ruggier seguiron l'orma, a Logistilla si salvaro. Ed indi tornaro a Sciti, a Persi, a Greci, ad Indi. Li rimandò Melissa in lor paesi con obbligo di mai non esser sciolto. Fu innanzi agli altri il duca degli inglesi ad esser ritornato in uman volto. Che il parentado in questo e li cortesi prieghi del buon Ruggier gli giovar molto. Oltre i prieghi, Ruggier le die l'anello a ciò meglio potesse aiutar quello. A prieghi dunque di Ruggier rifatto fu il paladin nella sua prima faccia. Nulla pare a Melissa d'aver fatto quando ricovrar l'arme non gli faccia e quella lancia d'or, ch'al primo tratto quanti ne tocca della sella caccia. De Largalia poi fu da stolfo lancia, e molto onor fe all'uno e all'altro in Francia. Trovò Melissa questa lancia d'oro ch'Alcina avea reposta nel palagio e tutte l'arme che del duca foro e gli fur tolte nell'ostel malvagio. Montò il destrier del negromante moro e fe montare Astolfo in groppa adagio. E quindi a Logistilla si condusse d'un'ora prima che Rugger vi fosse. Tra duri sassi e folte spine gia Ruggero intanto inver la fata saggia, di balzo in balzo ed una in altra via aspra solinga inospita e selvaggia, tanto che a gran fatica riuscia sulla fervida nona in una spiaggia tra il mare e il monte al mezzodì scoperta, arsiccia, nuda, sterile e deserta. Percuote il sole ardente il vicin colle e del calor che si riflette addietro in modo l'aria e l'arena ne bolle che saria troppo a far liquido il vetro. Stassi cheto ogni augello all'ombra molle sulla cicala col noioso metro tra i densi rami del fronzuto stelo le valli e i monti assorda e il mare e il cielo. Qui il caldo, la sete e la fatica che era di gir per quella via arenosa facean lungo la spiaggia erme e taprica a Rugger compagnia grave e noiosa. Ma perché non convien che sempre io dica né che vi occupi sempre in una cosa, io lascerò Ruggero in questo caldo e girò in Scozia a ritrovar Rinaldo. Era Rinaldo molto ben veduto dal re, dalla figliola e dal paese. Poi la cagion che qui vi era venuto, più adagio il paladin fece palese, che in nome del suo re chiedeva aiuto e dal regno di Scozia e dall'inglese. E tra i preghi soggiunse anco di Carlo giustissime cagion di dover farlo. Dal re, senza indugiar, gli fu risposto che di quanto sua forza si stendea, per utile et onor, sempre disposto di Carlo e dell'imperio esser volea, e che fra pochi dì gli avrebbe posto più cavalieri in punto che potea, e se non che essere oggi mai pur vecchio capitano verria del suo apparecchio. Né tal rispetto ancor gli parria degno di farlo rimaner, se non avesse il figlio che di forza e più di ingegno dignissimo era che il governo desse, benché non si trovasse allor nel regno, ma che sperava che venir dovesse mentre che insieme aduneria lo stuolo e cadunato il troveria il figliuolo. Così mandò per tutta la sua terra suoi tesorieri a far cavalli e gente, navi apparecchia e munizion da guerra, vettovaglia e danar maturamente. Venne intanto Rinaldo in Inghilterra. Il re nel suo partir cortesemente insino a Beroicche accompagnollo e visto pianger fu quando lasciollo. Spirando il vento prospero alla poppa monta Rinaldo ed addio dice a tutti. La fune indi al viaggio il nocchier sgroppa, tanto che giunge ove nei salsi flutti il bel Tamigi amareggiando in toppa. Col gran flusso del mar quivi condutti i naviganti per camin sicuro a vela e remi insino a Londra furo. Rinaldo avea da Carlo e dal re Otone, che con Carlo in Parigi era assediato, al principe di Vallia commissione per contrassegni e lettere portato che ciò che poteva far la regione di fanti e di cavalli in ogni lato tutto debba Calesio traghettarlo sì che aiutarsi possa Francia e Carlo. Il principe ch'io dico, che era invece d'Oton rimaso nel seggio reale, a Rinaldo d'Amon tanto onor fece che non l'avrebbe al suo re fatto uguale, indi alle sue domande satisfece, perché a tutta la gente marziale e di Bretagna e dell'isola intorno di ritrovarsi al mar prefisse il giorno. Signor, farmi convien come fa il buono suonatur sopra il suo istrumento arguto, che spesso muta corda e varia suono, ricercando ora il grave, ora l'acuto. Mentre a dir di Rinaldo attento sono, d'angelica gentil m'è sovvenuto, di che lasciai che era da lui fuggita e ch'avea riscontrato uno eremita. Alquanto la sua istoria io vo seguire. Dissi che domandava con gran cura come potesse alla marina agire, che di Rinaldo avea tanta paura che non passando il mar credea a morire, né in tutta Europa si tenea sicura. Ma l'eremita a bada la tenea, perché di star con lei piacere avea. Quella rara bellezza il cor gli accese e gli scaldò le frigide medolle. Ma poi che vide che poco gli attese e ch'oltre a soggiornar seco non volle, di 100 punte l'asinello offese. Né di sua tardità però lo tolle, e poco va di passo e men di trotto, né stendergli si vuol la bestia sotto. E perché molto dilungata sera, e poco più n'avria perduta l'orma, ricorse il frate alla spelonca nera e di demoni uscir fece una torma. E ne sceglie uno di tutta la schiera e del bisogno suo prima l'informa. Poi lo fa entrare addosso al corridore che via gli porta con la donna il core. E qual sagace can, nel monte usato a volpi o lepri dar spesso la caccia, e se la fiera andar vede da un lato, ne va da un altro e par sprezzi la traccia. Al varco poi lo sentono arrivato che l'ha già in bocca e l'apre il fianco e straccia. Tal l'eremita, per diversa strada, aggiungerà la donna ovunque vada. Che sia il disegno suo, ben io comprendo, e dirollo anco a voi, ma in altro loco. Angelica, di ciò nulla temendo, cavalcava a giornate, or molto or poco. Nel cavallo il demon si gia coprendo, come si copre alcuna volta il fuoco, che con sì grave incendio poscia avampa che non si estingue e appena se ne scampa. Poi che la donna preso ebbe il sentiero dietro il gran mar che li guasconi lava, tenendo appresso all'onda il suo destriero dove l'umor la via più ferma dava, quelle fu tratto dal demonio fiero nell'acqua, sicché dentro vi nuotava. Non sa che far la timida donzella se non tenersi ferma in sulla sella. Per tirar briglia non gli può dar volta, più e più sempre quel si caccia in alto. Ella tenea la veste in su raccolta per non bagnarla e traea i piedi in alto. Per le spalle la chioma iva disciolta e Laura le facea lascivo assalto. Stavano cheti tutti i maggior venti, forse a tanta beltà col mare attenti. Ella volgea i begli occhi a terra invano, che bagnavan di pianto il viso e il seno, e vede il lito andar sempre lontano e decrescer più sempre e venir meno. Il destrier, che nuotava a destra mano, dopo un gran giro la portò al terreno tra scuri sassi e spaventose grotte, già cominciando ad oscurar la notte. Quando si vide sola in quel deserto che a riguardarlo sol mettea paura, nell'ora che nel mar vebo coperto l'aria e la terra avea lasciata oscura, fermossi in atto ch'avria fatto incerto chiunque avesse vista sua figura s'ella era donna sensitiva e vera o sasso colorito in tal maniera. Stupida e fissa nella incerta sabbia, coi capelli disciolti e rabuffati, con le man giunte e con l'imote labbia, i languidi occhi al ciel tenea allevati, come accusando il gran motor che l'abbia tutti inclinati nel suo danno i fati. Immota e come attonita ste alquanto, poi sciolse al duol la lingua e gli occhi al pianto. Dicea: fortuna, che più a far ti resta a ciò di me ti sazi e ti disfami? Che darti posso mai più se non questa misera vita? Ma tu non la brami? Cura a trarla del mar sei stata presta, quando potea finir suoi giorni grami, perché ti parve di voler più ancora vedermi tormentar prima che io muora. Ma che mi possi nuocere non veggio più di quel che sin qui nuociuto mai. Per te cacciata son del real seggio, dove più ritornar non spero mai. Ho perduto l'onor, che è stato peggio, che se ben con effetto io non peccai, io do però materia cognun dica che, essendo vagabonda, io sia impudica. Caver può donna al mondo più di buono a cui la castità levata sia. Mi nuoce, ahimè, io son giovane e sono ottenuta bella, o sia vero o bugia. Già non ringrazio il ciel di questo dono, che di qui nasce ogni ruina mia. Morto per questo fu Argalia, mio frate, che poco gli giovar l'arme incantate. Per questo il re di Tartaria Agricane disfece il genitor mio Galafrone, che in India del cataio era gran cane. Onde io son giunta a tal condizione che muto albergo da sera a dimane. Se l'aver, se l'onor, se le persone m'hai tolto e fatto il mal che farmi puoi, a che più doglia anco serbarmi vuoi? Se l'affogarmi in mar morte non era a tuo senno crudel, purch'io ti sazi, non recuso che mandi alcuna fera che mi divori e non mi tenga in strazi. D'ogni martir che sia, purch'io ne pera, esser non pochi assai non ti ringrazi. Così dicea la donna con gran pianto, quando le apparve l'eremita accanto. Avea mirato dall'estrema cima d'un rilevato sasso l'eremita angelica, che giunta alla parte ima è dello scoglio, afflitta e sbigottita. Era 6 giorni egli venuto prima, con demonio il portò per via non trita, e venne a lei fingendo divozione, quanta avesse mai Paolo o Ilarione. Come la donna il cominciò a vedere, prese, non conoscendolo, conforto, e cessò a poco il suo temere, benché ella avesse ancora il viso smorto. Come fu presso, disse: miserere padre di me, che io son giunta a mal porto, e con voce interrotta dal singulto gli disse quel che a lui non era occulto. Cominciò l'eremita a confortarla con alquante ragion belle e divote, e ponno daciman mentre che parla or per lo seno or per l'umide gote. Poi più sicuro va per abbracciarla, ed ella sdegnosetta lo percuote con una mano nel petto e lo respinge, ed onesto rossor tutta si tinge. Egli, callato avea una tasca, aprilla e trassene un'ampolla di liquore, e negli occhi possenti, onde sfavilla la più cocente face ch'abbia amore, spruzzò di quel leggermente una stilla che di farla dormire ebbe valore. Già resupina nella rena giace, a tutte voglie del vecchio rapace. Egli l'abbraccia ed a piacer la tocca, ed ella dorme e non può fare schermo. Or le bacia il bel petto, ora la bocca. Non è ch'il veggia in quel loco aspro e termo, ma nell'incontro il suo destrier trabocca. Cal desio non risponde il corpo infermo. Era malato perché avea troppi anni, e potrà peggio quanto più l'affanni. Tutte le vie, tutti i modi tenta, ma quel pigro rozzon non però salta. Indarno il fren gli scuote e lo tormenta, e non può far che tenga la testa alta. Alfin, presso alla donna, s'addormenta. E nuova altra sciagura anco l'assalta. Non comincia fortuna mai per poco, quando un mortal si piglia a scherno e a gioco. Bisogna, prima che io vi narri il caso, un poco dal sentier dritto mi torca. Nel mar di Tramontana, inver l'occaso, oltre l'Irlanda, un'isola si corca, e Buda nominata, ove è rimaso il popol raro, poiché la brutta orca e l'altro marin gregge la distrusse, chi in sua vendetta Proteo vi condusse. Narra l'antique storie, o vere o false, che tenne già quel luogo un re possente che ebbe una figlia, in cui bellezza valse e grazia, sì che poté facilmente, poiché mostrossi in su la rene salse, proteo lasciare in mezzo l'acque ardente. E quello, un dì che sola ritrovolla, compresse e di sé gravida la sciolla. La cosa fu gravissima e molesta al padre, più d'ogni altro empio e severo. Né per iscusa o per pietà la testa le perdonò, si può lo sdegno fiero. Né per vederla gravida si resta di subito eseguire il crudo impero. E il nipotin, che non avea peccato, prima fece morir che fosse nato. Proteo Marin, che pasce il fiero armento di Nettuno, che l'onda tutta regge, sente della sua donna aspro tormento, e per grandira rompe ordine e legge, sì che a mandare in terra non è lento l'orche, le foche e tutto il marin gregge, che distruggono non sol pecore e buoi, ma ville e borghi e li cultori suoi. E spesso vanno alle città murate ed ogni intorno lor mettono assedio. Notte e dì stanno le persone armate con gran timore e dispiacevol tedio. Tutte hanno le campagne abbandonate e per trovarvi al fin qualche rimedio andarsi a consigliar di queste cose all'oracol, che lor così rispose. Di trovar bisognava una donzella che fosse all'altra di bellezza pare, ed a Proteo sdegnato offerir quella in cambio della morta in lito al mare. Sa sua satisfazione gli parrà bella, se la terrà né li verrà a sturbare. Se per questo non sta, se gli appresenti una ed un'altra finché si contenti. E così cominciò la dura sorte tra quelle che più grate eran di faccia, che a Proteo ciascun giorno una si porte finché trovino donna che gli piaccia. La prima e tutte l'altre ebbero morte, che tutte giù pel ventre se le caccia un'orca che restò presso alla foce, poiché il resto partì del gregge atroce. O vera o falsa che fosse la cosa di Proteo, ch'io non so che me ne dica, servosse in quella terra con tal chiosa contra le donne un'empia legge antica, che di lor carne l'orca monstruosa che viene ogni dì al lito si notrica. Benché ser donna sia in tutte le bande danno e sciagura, qui vi era pur grande. O misere donzelle, che trasporte fortuna ingiuriosa al lito infausto, dove le genti stan sul mare accorte per far delle straniere empio olocausto, che come più di fuor ne sono morte, il numero delle loro è meno esausto. Ma perché il vento ognor preda non mena, ricercando ne van per ogni arena. Van discorrendo tutta la marina con fuste e grippi ed altri legni loro, e da lontana parte e da vicina portan sollevamento al lor martoro. Molte donne han per forza e per rapina, alcune per lusinghe, altre per oro, e sempre da diverse regioni n'hanno piene le torri e le prigioni. Passando una lor fusta a terra, innanzi a quella solitaria riva dove tra sterpi, in sull'erbosa terra, la sfortunata Angelica dormiva, smontaro alquanti galeotti in terra per riportarne e legna ed acqua viva. E di quante mai fur belle leggiadre trovaro il fiore in braccio al santo padre. O troppo cara, o troppo escelsa preda per si barbare genti e si villane. O fortuna crudel, chi fia chi il creda, che tanta forza è nelle cose umane che per cibo d'un mostro tu conceda la gran beltà che in India il re agricane fece venir dalle Caucase e porte con mezza scizia a guadagnar la morte. La gran beltà che fu da sacripante posta innanzi al suo onore e al suo bel regno. La gran beltà ch'al gran signor d'Anglante macchiò la chiara fama e l'alto ingegno. La gran beltà che fe tutto il Levante sotto sopra voltarsi e stare al segno. Ora non ha, così è rimasta sola, chiede di aiuto pur d'una parola. La bella donna, di gran sonno oppressa, incatenata fu prima che desta. Portaro il frate incantator con essa nel legno, pien di turba afflitta e mesta. La vela in cima all'arbore rimessa, rende la nave all'isola funesta, dove chiuse la donna in rocca forte, fino a quel dì che lei toccò la sorte. Ma poté sì, per esser tanto bella, la fiera gente muovere a pietade, che molti dì le differiron quella morte e serbarla a gran necessitade. E finché ber di fuori altra donzella, perdonaro all'angelica beltade. Al mostro fu condotta finalmente, piangendo dietro a lei tutta la gente. Chi narrerà l'angosce, i pianti, i gridi, l'alta querela che nel ciel penetra? Maravigliò che non s'apriro i lidi quando fu posta in sulla fredda pietra, dove in catena, priva di sussidi, morte aspettava, abominosa e tetra. Io nol dirò, che sì il dolor mi muove, che mi sforza a voltar le rime altrove. E trovar versi non tanto lugubri, finché il mio spirito stanco si riabbia, che non potrian gli squali di colubri, né l'orba tigre accesa in maggior rabbia, né ciò che dall'Atlante e lì tirubri venenoso erra per la calda sabbia, né veder né pensar senza cordoglio angelica legata al nudo scoglio. Oh, se l'avesse il suo Orlando saputo che era per ritrovarla ito a Parigi, o li due che ingannò quel vecchio astuto col messo che venia dai luoghi stigi, fra mille morti per donar l'aiuto cercato avria gli angelici vestigi. Ma che farian, avendo neanche spia, poiché distanti son di tanta via? Parigi, intanto, avea l'assedio intorno dal famoso figliuol del re troiano, e venne a tanta estremitade un giorno che n'andò quasi al suo nemico in mano. E se nonché li voti il ciel placorno, che dilagò di pioggia oscura il piano, cadea quel dì per l'africana lancia il santo imperio e il gran nome di Francia. Il sommo creator gli occhi rivolse al giusto lamentar del vecchio Carlo, e con subita pioggia il fuoco tolse. Né forse uman saper potea smorzarlo. Savio chiunque a Dio sempre si volse, ch'altri non poté mai meglio aiutarlo. Ben dal devoto re fu conosciuto che si salvò per lo divino aiuto. La notte Orlando alle noiose piume del veloce pensier fa parte assai. Or quinci, or quindi il volta, or lo rassume tutto in un loco e non l'afferma mai. Qual da qua chiara il tremolante lume, dal sol percossa da notturni rai, per gli ampli tetti va col lungo salto a destra ed a sinistra, e basso ed alto. La donna sua che gli ritorna a mente, anzi che mai non era indi partita, gli raccende nel cuore e fa più ardente la fiamma che nel dì parea sopita. Costei, venuta seco, era imponente fin dal cataio, e qui l'avea smarrita, né ritrovato poi vestigia della che Carlo rotto fu presso a bordella. Di questo Orlando avea gran doglia, e seco indarno a sua sciocchezza ripensava. Cor mio, dicea, come vilmente teco mi son portato. Oimè, quanto mi grava che potendoti aver notte di meco, quando la tua bontà non me negava, t'abbia lasciato in man dinamo porre, per non sapermi a tanta ingiuria opporre. Non aveva ragione io di scusarmi, e Carlo non m'avria forse disdetto. Seppur disdetto, e chi potea sforzarmi? Chi ti mi volea torre al mio dispetto? Non poteva io venir piuttosto all'arme, lasciar piuttosto trarmi il cor del petto. Ma né Carlo, né tutta la sua gente, di tormiti per forza era possente. Almeno l'avesse posta in guardia buona, dentro a Parigi o in qualche roccaforte. Che l'abbia data a Namo mi consona sul perché a perder l'abbia a questa sorte. Chi la doveva guardare meglio persona di me? Io doveva farlo fino a morte, guardarla più che il cor, che gli occhi miei, e dovea e potea farlo, eppur non sei. Deh, dove senza me, dolce mia vita, rimasa sei, sì giovane e sì bella, come, poiché la luce di partita riman tra boschi la smarrita agnella, che dal pastor sperando essere udita, si va lagnando in questa parte e in quella, tanto che il lupo lode da lontano e il misero pastor ne piagna invano. Dove, speranza mia, dove ora sei? Vai tu soletta, forse, ancora errando? Oppur t'hanno trovato i lupi rei senza la guardia del tuo fido Orlando? E il fior ch'in ciel potea pormi fra i dèi? Il fior ch'intatto io mi venia serbando per non turbarti, oimè, l'animo casto. Oimè, per forza avranno colto e guasto. Oh, infelice, oh, misero, che voglio se non morir se il mio bel fior colto hanno. O sommo Dio, fammi sentir cordoglio prima d'ogni altro che di questo danno. Se questo è ver, con le mie man mi toglio la vita e l'alma disperata danno. Così, piangendo forte e sospirando, seco dicea l'addolorato Orlando. Già in ogni parte gli animanti lassi davan riposo ai travagliati spirti, chi sulle piume e chi sui duri sassi e chi sulle erbe e chi su faggi o mirti. Tu le palpebre, Orlando, appena abbassi, punto dei tuoi pensieri acuti e tirti. Né quel sì breve e fuggitivo sonno godere in pace anco lasciarti ponno. Parea ad Orlando su una verde riva d'odoriferi fior tutta dipinta mirare il bello avorio e la nativa purpura che avea amor di sua man tinta e le due chiare stelle onde nutriva nelle reti d'amor l'anima avvinta. Io parlo dei begli occhi e del bel volto che gli hanno il cor di mezzo il petto tolto. Sentì il maggior piacer, la maggior festa che sentir possa alcun felice amante. Ma ecco intanto uscire una tempesta che struggea i fiori e t'abbattea le piante. Né se ne suol veder simile a questa quando giostra Aquilone, Austro e Levante. Parea che per trovar qualche coperto andasse errando in van per un deserto. Intanto l'infelice, e non sa come, perde la donna sua per l'aer fosco, onde di qua e di là del suo bel nome fa risonar ogni campagna e bosco. E mentre dice indarno, misero me, chi ha cangiata mia dolcezza in tosco? O della donna sua, che gli domanda piangendo aiuto, e se gli raccomanda. Onde parchesca il grido va veloce, e quinci e quindi s'affatica assai. Oh, quanto il suo dolore aspro ed atroce, che non può rivedere dolci rai. Ecco ch'altronde, ode da un'altra voce, non sperar più gioirne in terra mai. A questo orribil grido risvegliossi e tutto pien di lacrime trovossi. Senza pensar che sia l'immagin false, quando per tema o per disio si sogna, della donzella per modo gli calze, che stimo giunta a danno o da vergogna, col fulminando fuor del letto salse, di piastra e maglia quanto gli bisogna tutto guarnissi, e brigliadoro tolse, né di scudiero alcun servigio volse. E per poter entrare ogni sentiero, che la sua dignità macchia non pigli, non l'onorata insegna del quartiero, distinta di color bianchi e vermigli, ma portar volse un ornamento nero, e forse a ciò che al suo dolor simigli. E quello avea già tolto a un uomo stante, uccise di sua man pochi anni in ante. Di mezzanotte tacito si parte, e non saluta, e non fa motto al zio, né al fido suo compagno Brandimarte, che tanto amar solea, pur dice addio. Ma poi che il sol con l'aure chiome sparte, del ricco albergo di Titone uscio, e fe l'ombra fuggire umida e nera, s'avide il re che il paladin non vera. Con suo gran dispiacer s'avvede Carlo che partito la notte il suo nipote, quando esser dovea seco e più aiutarlo, e ritener la colera non puote, qua lamentarsi d'esso ed aggravarlo non incominci di biasmevol note, e minacciar se non ritorna e dire che lo faria di tanto error pentire. Brandi Marte, ch'Orlando amava pare di sé medesmo, non fece soggiorno, o che sperasse farlo ritornare, o sdegno avesse udirne biasmo e scorno, e volse appena tanto dimorare ch'uscisse fuor dell'oscurar del giorno. A fior di lige sua nulla ne disse, perché il disegno suo non gli impedisse. Era questa una donna che fu molto da lui diletta, e ne fu raro senza, di costumi, di grazia e di bel volto dotata, e d'accortezza e di prudenza. E se licenzia or non aveva tolto, fu che sperò tornarle alla presenza il dì medesmo. Ma gli accade poi che lo tardò più dei disegni suoi. E poiché l'ha aspettato quasi un mese in dar non ebbe, e che tornar non vide, di desiderio sì di lui s'accese che si partì senza compagno o guide, e cercandone andò molto paese, come l'istoria al luogo suo decide. Di questi due non vi dico più inante, che più m'importa il cavalier d'Anglante, il qual, poi che mutato ebbe dal monte le gloriose insegne, andò alla porta e disse nell'orecchio: «Io sono il conte», a un capitan che vi facea la scorta, e fattosi abbassar subito il ponte, per quella strada che più breve porta agli nemici, se n'andò diritto. Quel che seguì nell'altro canto è scritto.